Frame Frame Souls con Paul Carrack e la SWR Big Band. Siano le 11:46 minuti, cambiamo argomento dalle fornaci di Riva San Vitale, estremamente evocative anche nelle loro immagini fotografiche sul sito lefornaci.ch. Facciamo un bel salto verso ovest perché andiamo dalle parti di Malaga. Per molto tempo l'industria del turismo è stata considerata una risorsa importante dal punto di vista economico, però già da un po' di tempo, e ne parliamo anche qui a Rete 2 abbastanza spesso, assistiamo, soprattutto nei luoghi più visitati del mondo, all'aumento dell'insofferenza verso il turismo di massa per i danni che produce. Basti pensare a Venezia, a Firenze, a Granada, con queste masse di turisti che da un lato svuotano i centri storici perché tutto diventa appartamento su Airbnb. Chi ci abita non riesce più a viverci, le case sono tutte affittate ai turisti, quello che rimane della vita di quelle comunità diventa qualcosa da mettere in vetrina, di artificiale, da vendere ai turisti. E come dicevo, accade un po' in tutti i luoghi del mondo più visitati, anche se a Malaga l'insofferenza generata da questo fenomeno del turismo che arriva ormai davvero ovunque con pochi soldi ha assunto un carattere un po' creativo, un po' bizzarro. Io saluto Francesco Fiori, ne parleremo con lui in questa pagina. Buongiorno Francesco.
Buongiorno Marco, buongiorno a te, a chi ci ascolta.
Tu sei il nostro corrispondente, il nostro punto di riferimento per quello che riguarda la penisola iberica. Allora, come si manifestano questi movimenti di protesta? Come si sono organizzati? Intanto raccontaci anche di che si tratta, perché io ho lasciato volutamente un po' di mistero.
Bravissimo Marco, bravissimo. Beh, la manifestazione malaghenia, diciamo, di questo malessere che, come ben dici, si sta sviluppando tantissimo. Teniamo conto che la Spagna recentemente è diventata la seconda meta più visitata del mondo, quindi abbiamo cifre che sono in continua crescita. È successo che il proprietario di un bar del centro di Malaga, tale Dani Drunco, si è visto negare il rinnovamento dell'affitto a lungo termine come residente, proprio per quello che dicevi tu, perché il proprietario ha deciso di cambiare la destinazione d'uso della casa come appartamento turistico. Ovviamente il Dani Drunco non l'ha presa bene e ha, come dicevi, ha avuto la forma di protesta creativa, nel senso che ha incominciato ad attaccare degli adesivi di fianco alle targhette. A Malaga ci sono delle targhette AT che segnalano appunto gli appartamenti turistici, che sono appesi normalmente di fianco, per legge, di fianco alle porte, agli ingressi dove si trovano appunto questi appartamenti a corto termine. Ha usato queste due lettere AT per inventare frasi evocative proprio di questo malessere. Ti faccio qualche esempio: apestando a turista, cioè puzzando di turista, o antes una famiglia vivia qui, cioè prima una famiglia, diciamo, normale, residente, viveva in questo posto. E vabbè, poi arriviamo anche a cose un pochino meno gradevoli, proprio insulti, cioè tornate a casa tua sostanzialmente, o antes era mi casa. Insomma, hai cominciato ad attaccare di fianco a quelle insegne reali degli appartamenti turistici tutti questi adesivi, e ha contribuito a far emergere un malessere che, come dicevi, è sottostante, nonostante che il turismo sia assolutamente una risorsa fondamentale per la Spagna. E questo suo sfogo, che è iniziato sulle reti sociali, ha anche attirato l'attenzione di alcuni collettivi spontanei di cittadini. Ne cito due di Malaga, che sono la Casa Invisibile e Giris Gom. Giris è il termine che gli spagnoli usano per identificare i turisti o britannici o del nord Europa generalmente. E quindi li invitano appunto a tornare a casa. Ma non è l'unico esempio, come dicevamo, è una cosa piuttosto diffusa. Abbiamo l'esempio di Tenerife, per esempio, dove sui muri sono apparse scritte che ancora invitano i giri e i turisti in generale a tornare a casa loro. o ancora nelle Baleari, dove addirittura sono apparsi finti cartelli di pericolo medusa o caduta massi all'ingresso di spiagge molto popolari, che portano queste scritte di attenzione, di warning in inglese, mentre poi in catalano sotto in piccolo c'è scritto: guardate che non è vero, è semplicemente per tenere lontano i turisti.
Hai capito. Sarebbe interessante capire, vabbè, non ci sono statistiche, ma quanto funzionino, perché poi è una sorta di filtro automatico, nel senso, se non sei neanche capace di capire la lingua del posto dove stai andando in vacanza, neanche un po', allora ti meriti di non aver accesso alla spiaggia.
Esatto.
Sembra un po' quello il messaggio. E parlavamo di Malaga, tu giustamente ricordavi anche che comunque riguarda tutti i luoghi in Spagna più turisticizzati, quelli dove la pressione turistica, alla fine soffoca in un certo senso le comunità originarie, anche perché poi quei soldi lì raramente rimangono lì. In genere chi ha questi appartamenti in affitto sono persone che magari neanche sono del posto, che lo fanno come business, come
Bravissimo.
speculazione, per cui doppiamente dannoso da un punto di vista culturale. Perché quella che fino a qualche anno fa era considerata una risorsa, quella del turismo, appunto, sta riuscendo così in fretta a diventare qualcosa che causa insofferenza, secondo te?
Ma guarda, ci sono due ordini di problemi. Il primo è quello che dicevamo, cioè, ovvero la scarsità ormai di la possibilità di poter vivere nelle zone centrali o nelle zone davanti al mare per i residenti, perché gli affitti sono ormai inaccessibili. E in più c'è anche la questione di tutti i vari servizi che sono rivolti ai residenti. L'esempio di Dani Drunco, il signore che ha inventato questi adesivi, è proprio paradigmatico, perché come abbiamo detto si è visto rifiutare il rinnovo dell'affitto. E in più c'è anche un altro tema, che è quello poi delle risse, del decoro pubblico. Diciamo che specialmente in zone come la Costa del Sole o la Costa Brava, che generalmente, specie in estate, sono affollate di turisti, poi si generano anche problemi di ordine pubblico e anche di pulizia e di decoro. E quindi, oltre, diciamo, al disagio che provoca la gentrificazione, perché poi tutte queste persone residenti sono in qualche modo obbligate a uscire dai centri cittadini e spostarsi in periferia. E inoltre, chi invece riesce a rimanere lì, perché magari ha una casa di proprietà e vuole continuare a risiedere nel centro della città, si trova poi davanti a questi problemi, chiamiamoli appunto di ordine e decoro pubblico.
Eh sì, e come dicevamo, è un problema di cui parliamo spesso e che non riguarda evidentemente solo la Spagna, riguarda tutti quei luoghi dove il turismo diventa troppo rispetto a quello che è possibile gestire, che è possibile assorbire da parte di una comunità. Luoghi particolarmente fragili come Venezia, per esempio, sappiamo tutti come siano pesantemente colpiti da questo fenomeno. Le amministrazioni pubbliche, le varie proposte, magari anche delle organizzazioni di cittadini, che tipo di controproposte fanno per cercare di dare una direzione a questo fenomeno, provare a limitarlo? C'è qualcosa di credibile sul banco delle possibili soluzioni a questo problema?
Ma guarda, Marco, un po' come per le realtà che hai citato, Venezia, Firenze, ma penso anche a New York, a Parigi, anche in Spagna il problema vero è che non c'è una legge quadro, una legge nazionale, che si chiama Ley de Vivienda e che è ferma nel Parlamento centrale ormai da anni. Inoltre sappiamo, comunque, le autonomie, cosiddette autonomie spagnole, hanno largo campo d'azione in questo campo. Quindi, che cosa si produce? Si produce una sorta di ognuno fa quello che crede. Okay? Quindi, non essendoci uno schema quadro, ogni autonomia cerca di regolarizzare in qualche modo questo proliferare di appartamenti turistici e di zone e di servizi dedicati solo ai turisti. Però è vero che non si è arrivati in nessuna delle autonomie a una seria e decisiva soluzione del problema, o perlomeno di affrontarlo in maniera strutturale. C'è stato qualche anno fa il caso più eclatante, quello di Ada Colau a Barcellona, che aveva proposto addirittura di espropriare in alcuni casi le case per poi dedicarle alla, all'affitto a lungo termine. O per esempio alle Canarie, dove abbiamo forse uno dei pochi esempi che mi vengono in mente virtuosi, che è la piccola isola del Hierro, che ha fatto in modo di dedicare solo le zone costiere al turismo e ha lasciato invece l'interno dell'isola dedicato all'agricoltura, insomma, all'economia precedente all'arrivo del turismo, che in Canaria è arrivato verso gli anni 70, quindi piuttosto recente. Però è anche vero che Hierro è un'isola piccolissima, che è riuscita ad avere il 100% di energie rinnovabili e che ha fatto della sostenibilità e del turismo sostenibile la sua stella polare. Chiaro è che adattare la soluzione Hierro a realtà come Barcellona, come Malaga stessa o come quelle che hai citato, Venezia, Parigi, Firenze, diventa un pochino difficile. Ecco.
Eh sì.
Però per rispondere alla
Sì.
tua domanda, diciamo che una vera e propria soluzione organica al problema non esiste.
No, non esiste, ma poi tra l'altro anche da un punto di vista della lungimiranza è complicata come situazione, perché è chiaro che le persone che vanno in un posto perché quel posto è bello e quindi turisticamente attrattivo ci vanno anche perché le comunità di quel posto hanno costruito quella bellezza. Se le comunità scompaiono, anche quella bellezza scomparirà e tra poco lì non ci sarà più niente, sarà un museo di plastica dove non andrà più nessuno, quindi si perderà sia il turismo che quello che c'era prima. Però è chiaro che qui si ragiona sui decenni e non sempre le amministrazioni politiche sono interessate a questo arco temporale. Ad ogni modo, Francesco, grazie mille. Francesco Fiori dalla Spagna, così abbiamo rifatto il punto sulla situazione turismo di massa e gentrificazione, partendo da questi curiosi adesivi che sono venuti fuori a Malaga e di cui effettivamente si sta parlando parecchio. Grazie e a risentirci, buon lavoro.
Grazie Marco, buon lavoro anche a te, buongiorno a chi ci ascolta.